è l'acqua del mio pozzo, a tutte sempre fresca e non finisce mai. È un'acqua sempre ora, sai mai da dove viene? E da ogni mia sempre alla mia verità. In fondo a tutto sei tu, Signore, la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. In fondo a tutto sei tu, Signore, la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. Ispira le nostre azioni, Signore, accompagnale con il tuo aiuto perché ogni nostra attività abbia da te il suo inizio e in te il suo compimento, per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, io provo a tenere questo taglio così sperimentale, no? di offrire questo grande quadro nel quale evidentemente ci si deve proprio accontentare di una specie di carta geografica dove orienti il viaggio, no? Non ci si può immaginare di fermarsi e rispondere a tutti gli interrogativi che anzitutto a me nascono dentro e anche tutte le voglie che avrei comunque di cercare di rendere ragione, no? Perché lo scopo è questo, beh, intanto quello di spingere ciascuno di noi poi a cercare, a lavorare, a interrogarsi, che è il senso primo, insomma, no? E poi di offrire con questo schema un tragitto globale all'avventura cristiana all'interno della grande avventura dell'uomo e delle religioni, no? Sì, il rischio è che sia così superficiale da non rispondere, poi da non convincere. L'utilità potrebbe essere che un viaggio così pretenzioso non si fa mai, insomma, non si ha mai il coraggio di tracciare così proprio degli schemi di questo tipo semplificato. E comunque noi abbiamo cercato, mi pare, proprio di alludere a quello che è l'orizzonte che ormai l'uomo moderno ha dell'avventura umana all'interno del miracoloso accadere della storia della Terra dentro l'universo e nella Terra dell'evoluzione della vita e della vicenda straordinaria di questo essere così, come si può dire, così fragile, così grande, così inquieto, così sottile, così amabile, così tenero, così violento, così astuto, così tutto come l'uomo, appunto, no? E ci siamo anche all'interno di questi riferimenti molto generici all'evoluzione e ai fattori attraverso i quali si può immaginare, appunto, l'avventura umana. Ci siamo anche azzardati a esemplificare come si può immaginare la fenomenologia della nascita della morale, no? Cioè del fatto che questa creatura, attraverso una serie di vantaggi ottenuti con delle proibizioni che preservassero la vita e garantissero un accordo, un'alleanza per far fronte alle difficoltà del clima, degli animali feroci, della vita, della malattia, della paura. Questo tizio qui, insomma, attraverso delle proibizioni che si è dato e che non mantiene sempre, neanche oggi, tutt'altro, no? Cioè noi diciamo non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza, ma tutti i giorni si ruba, si ammazza, si dice il falso, si approfitta, no? Però, insomma, un po' ce l'ha fatta, insomma, questo qui, e un po' anche inventando dei comportamenti intelligenti. Quindi per un verso la morale è un insieme di regole, soprattutto di proibizioni, E questo ti dice chi è sto tizio, dobbiamo cominciare a proibirgli certe cose, perché se lui pensa di poter far tutto è distruttivo, capito? Quindi bisogna limitargli i desideri, no? In questa limitazione di desideri però si aprono spazi di libertà e di accordo, di alleanza formidabili, e ha fatto effettivamente nascere una serie di comportamenti, di azioni intelligenti, buone, di umanizzazione, no? Quindi la morale è questo insieme di valori, chiamiamoli pure così, no? Di cose umane di cui l'uomo è capace di dar figura, che è capace di inventare, di creare, no? E una serie di regole, di accordi, di calcoli, di addestramenti, di informazioni, di educazioni che hanno costruito la morale, partendo, esemplificavamo, appunto, no? Partendo dalla proibizione dell'omicidio e dell'incesto, su cui si può immaginare nascere il coordinamento delle regole fondamentali del rispetto dell'uomo, dell'umanità dell'uomo. Cioè, raccontando così, abbiamo raccontato in un'altra maniera il senso dei 10 comandamenti, no? Adesso si faceva la battuta all'ingresso, dice, sto salto di immaginare che la legge è scritta da Dio nel cuore invece il fatto che la crea l'uomo. Ma appunto, giustamente, si tratta solo di pensare diversamente la maniera in cui Dio scrive, per uno che ha fede e per uno che pensa che è opera di Dio questa. Si tratta solo di pensare l'azione di Dio in maniera un po' diversa, che tra l'altro è anche molto più suggestiva, no? Che Dio effettivamente poi faccia fare a noi e susciti in noi la capacità di fare, è molto più bello che non il fatto che ti dia la tabellina, capito, già fatta, no? E quindi non è per niente un discorso, anche se attiva tutta una reazione a rappresentazioni teologiche, catechistiche della fede, che vengono in qualche maniera, saltano all'aria, vengono distrutte, e bisogna rifare una rilettura di fede, una rilettura alla luce della parola di Dio, delle conoscenze che l'antropologia ti dà. Ma è esattamente questo il fatto di entrare in dialogo con l'uomo d'oggi, di essere uomini moderni, è questa la faccenda, no? Allora, quello che abbiamo fatto per la morale, ma proprio qui ancora più superficialmente, stasera magari tentiamo di indicare come può essere immaginata, perché vedete sono a questo livello di discorso, sono molto coraggioso, senza documentarmi, senza andare a rispettare tutti i discorsi molto più profondi che si fanno su ste robe, però ho degli amici con cui cerco di intendermi un po', capito? Questo è il livello che stiamo cercando di percorrere, no? Cioè capire i processi della nascita della religione, all'interno della quale poi si pone quel fenomeno del giudaismo sul quale poi noi porremo l'occhio, perché da lì poi siamo nati, no? Sulla Bibbia in particolare, perché poi lì si è impiantato l'evento di quell'uomo in riferimento al quale poi noi leggiamo nella fede tutta la storia umana, no? L'apparizione misteriosa anche per alcuni versi, vedete, cioè l'avventura dell'uomo lascia tutta una serie di cose che sono misteriose. Non c'è la pretesa dicendo così, dice adesso ci spieghiamo come è avvenuto, cosa è successo, il meccanismo, allora l'abbiamo in mano, no. L'apparizione misteriosa della religione sulla terra avviene innegabilmente insieme all'uomo. Cioè, questo tizio qui porta sulla terra la religione, no? E tutto parte, rispetto alla religione, dalla fragilità, questo è il primo dato, mi pare evidente, e dalla genialità, o dalla coscienza, di questa creatura, dal suo rapporto con la natura, rispetto alla quale è preso da stupore, pensate appunto l'astrologia, il cielo stellato, l'inchiesta sul cielo, no? Le religioni quasi tutte hanno questo elemento importante dell'astrologia, no? Anche i magi che vengono d'Oriente sono astrologi, capito? O pensate all'inchiesta sull'origine del mondo, che in tutte le religioni c'è. Da cosa è partita sta roba qui, si chiede sto tizio qui? Cosa c'è all'inizio, no? Oppure nel suo rapporto con gli animali, dove c'è competizione, guerra, cibo, vita, sangue, sacrificio, incantamento, tutti questi animali dipinti sulle rocce come per incantarli, adorarli, mangiarli, sacrificarli, pastare la propria vita col sangue, con gli dèi, col sangue degli animali, tutta questa roba qui. Cioè, guardando gli animali, questa creatura ha scavato molte cose. Se leggete Genesi, il ruolo degli animali è importantissimo, no? E evidentemente il rapporto con gli altri simili che poi lui ha inventato come reciproci, perché sai, ci si guarda in faccia, si può aver paura e ammazzare l'altro, oppure il volto può far scavare la reciprocità, no? E in qualche maniera l'infinito dello sguardo, e che però deve fare i conti, l'abbiamo visto, col desiderio sessuale e il desiderio dell'aggressività, del possesso, e quindi dell'eliminazione possibile, no? Ora, davanti a questa fragilità o all'esperienza del suo limite, che ha evidentemente, anche qui sono due temi che nelle religioni sono decisivi, la nascita e la morte, no? Si apre uno spazio che mano a mano l'uomo cresce in capacità di interiorità, di apertura, nella capacità di sentire, di cercare, di immaginare, di conoscere. Questo spazio appunto diventa sempre più vasto, infinito, pieno di mistero. Con l'uomo viene al mondo il mistero, in qualche maniera, che è inevitabilmente fascinoso, ti attira appunto, e nello stesso tempo inquietante, perché il tuo limite da questo spazio infinito, sconosciuto, che ti sta di fronte, può sentirsi smarrito, se non aggredito, e può sentirsi attirato e ingrandito, appunto, no? Questo è lo spazio, altra cosa geniale dell'uomo, del sacro. Certo, noi diciamo il sacro che si dà all'uomo, capito? Lo dice l'uomo all'interno di una ricomprensione della vita, all'interno della quale appunto accoglie una rivelazione, ma insomma, è che il sacro... L'esperienza, chiamiamola così, il sacro, l'esperienza che l'uomo fa di una dimensione superiore, immensa appunto, di una forza, di un potere superiore, temibile e fascinoso, che ha diverse funzioni per l'uomo, ma anche oggi, guardate, sto parlando certo della nascita della religione, ma poi queste sono strutture che... sono componenti permanenti della religione. E credo che la prima funzione del sacro sia quello di rassicurare e proteggere, no? La creatura debole, fragile. E quindi, per esempio, il sacro deve assicurare la fecondità della terra, che è decisiva, assolutamente decisiva, fecondità della terra e degli animali e della vita, appunto, no? E di ciò che vive nella terra. E deve proteggere dal caos, quindi, e dal diluvio, dalla possibile distruzione, no? Dal terremoto, dai fulmini. Il sacro è sempre collegato a queste forze della natura che possono distruggere e che invece possono dar vita, no? E così questo proteggere e rassicurare anche nel rapporto con gli animali, insomma, che il sacro viene, come si dice, messo in gioco perché possiamo vincere, capito? Possiamo non soccombere. Cioè l'idea dell'incantesimo, l'arte che dipinge tutti questi animali pericolosi, è un incantesimo, no? È un'attività religiosa. La magia anche, se volete, no? Il dominare in qualche maniera il sacro, controllarlo, e sacrificio. E quindi proteggere, questa è la funzione, proteggere dalla violenza, dalla mostruosità dell'animale. E così con i propri simili, appunto, la sessualità e il sacro, l'estasi e la fecondità. La Bibbia, per esempio, fa un'opera nuovissima di desacralizzazione del sesso, il quale in quasi tutte le religioni invece è sacro, no? E anche in questa moderna, probabilmente, per molti versi. E la fecondità, evidentemente. E d'altra parte l'aggressività, la sessualità, l'aggressività necessaria e pericolosa. E si alludeva a una delle possibili spiegazioni del sacrificio come una violenza vicaria per placare la violenza tra noi. Si sacrifica qualcuno, no? Perché il sacro sia buono, no? Eccetera. Dai, non mi prendo il compito di elaborare queste aperture, ma è sufficiente per indicare l'ambiguità del sacro, la forza, e la forza perché è legato evidentemente alle questioni vitali, alle questioni di sangue, di carne, di vita, di sessualità, di sopravvivenza, di violenza, di lotta, di morte, di sacrificio. È la cosa più forte che ci sia, il sacro, è evidente, no? Dal punto di vista antropologico. Forza e ambiguità, perché lo si capisce subito, per alcuni versi può chiudere, può favorire una ricaduta, una sacralizzazione del mondo dell'uomo. E tutte le forme fondamentaliste, violente, sono una sacralizzazione delle paure o delle violenze dell'uomo, no? Oppure può aprire, certo, è una via ambigua per la trascendenza. E quindi, per esempio, effettivamente lo stupore, la grandezza del mondo, delle stagioni, del cielo, può aprire l'immenso allo stupore dell'uomo, Così come può aprire l'infinito, il volto della persona, la maschera, appunto, il cui sguardo allude a qualcosa che ha una dignità che non può essere manipolata, no? C'è un'alterità in qualche maniera sacra che rimanda a una trascendenza dell'uomo, dell'altro. E questa è un'esperienza altissima, certamente, che connette tra l'altro la morale e il sacro. Può aprire, per esempio, all'approccio parabolico del mondo. La preghiera e l'arte, per esempio, è tipico di questo, no? Cioè, è un'attività simbolica attraverso la quale l'uomo in qualche maniera percepisce il mondo come racconto di qualcosa che ha dietro un mistero, che ha dietro un'altra storia molto più alta, molto più profonda, che si può ritualizzare, si può poetizzare, si può dipingere, appunto, no? Così la trascendenza, una volta moderata la violenza, la trascendenza dell'alleanza, si può fare continuamente alleanza, si può aprire continuamente, ci si può legare, no? In storie che non smettono mai, no? Non so, mentre pensavo proprio un filino a queste cose, mi tornava come in filigrana il ruolo davvero fondatrice dell'esperienza del generare e dell'essere figli, no? Perché lì dentro la sessualità e la tenerezza, l'aggressività controllata e l'alleanza, il volto e il dono, lì si concentra proprio in maniera fortissima in questo rapporto tra uomo, donna, genitori, figli, che è difeso dal comandamento, appunto, è promosso dal comandamento onore il padre e la madre, che è un passaggio privilegiato della trascendenza, tra l'altro. Ricordati, appunto, che all'inizio c'è qualcun altro, c'è un dono. quindi giustamente l'onore il padre e la madre in qualche maniera è il presidio dell'umanità dei nostri rapporti ed è contemporaneamente l'apertura alla religione, no? Onore il padre e la madre perché imparerai a conoscere il Dio tuo che è padre di tutti, dirà Gesù un discorso così, no? Ma non so se si intuisce come la religione in realtà è un vibrante passaggio d'un assoluto dentro l'uomo che cerca di catturarlo e lo può effettivamente in qualche maniera catturare e diventa rovinoso perché la religione assolutizza tutte le violenze e le avidità dell'uomo. No? E invece è una grande chance di trascendenza e di apertura di queste storie infinite che l'uomo è chiamato a creare e questi spazi che l'uomo è chiamato in qualche maniera a invocare, a immaginare, a poetizzare, a pregare, a invocare, capito, no? E che lo autorizza per esempio poi a inventare le divinità, i miti, le storie degli dèi, che dopo necessariamente costruisce la sua immagine, per cui la mitologia poi mette etero nelle divinità tutte le storie degli uomini, le passioni degli uomini, no? Questa esperienza del sacro e della possibile trascendenza, si elabora poi di fatto nella cultura dell'uomo e quindi si elabora nelle parole e nei riti, facendo nascere le religioni. Le religioni sono costituite da un insieme di credenze, di professioni di fede, di racconti di fede, da un insieme di credenze, di pratiche, di riti. Cioè la religione è costituita da quell'insieme di ciò che gli uomini credono e fanno in onore di queste potenze superiori. Soprannaturali, appunto, con le quali si sentono e vogliono essere in rapporto, in contatto, no? E allora, per esempio, per dire delle credenze, gli animisti pensano che la natura è animata da spiriti numerosi, invisibili, che presiedono alcuni settori della vita della terra, degli animali, della vita degli uomini, no? I politeisti credono in una diversità di dei, di divinità, sono tanti, no? Dopo bisogna costruire dentro le gerarchie, i compiti. I monoteisti credono in un solo Dio. E in certe religioni i credenti pensano che Dio si rivolge direttamente agli uomini. Sono le religioni, appunto, che basano la religione sul fatto che Dio stesso poi ha detto delle cose, no? Religioni rivelate. No. E in rapporto ai loro dei, i credenti si trasmettono oralmente o per scritto una serie di racconti, che è il genere di parola che funziona di più quando si vuol dire di queste cose, no? Che sono i miti, che cercano una causa di ciò che succede nel mondo, cercano una spiegazione di ciò che succede nel mondo nelle storie di queste divinità, no? Quindi cercano di spiegare gli enigmi del mondo e della vita. E quindi si spiega perché, appunto, ci sia il mito della creazione, appunto, il mito del paradiso, dove si cerca di rispondere alle grandi questioni, per esempio, della sessualità, della violenza, della morte, della colpa, del male, del castigo, del diluvio, no? Le credenze, quindi, costituiscono la religione e fondamentalmente una serie di racconti che dicono chi sono gli dèi, cosa fanno gli dèi, e una serie di pratiche, ciò che bisogna fare per la divinità. Si chiamano fedeli, appunto, quelle persone che praticano una religione di cui osservano le regole. E in tutte le religioni si devono osservare, si devono compiere degli atti precisi che Dio richiede, che Dio richiederebbe appunto, no? Il culto, che è l'atto con cui si rende omaggio a Dio o agli dèi, che prevede poi delle cerimonie, delle feste a carattere sacro, e al cui centro in genere, in queste pratiche religiose richieste dagli dèi, in moltissime religioni, in quasi tutte le religioni, c'è il sacrificio, no? Quindi feste a carattere sacro che segnano i momenti delle stagioni, della vita, dell'anno, della società, e prevedono delle preghiere, cerimonie e preghiere che possono essere organizzate secondo regole precise, che sono i riti, preposti ai quali in genere sono i sacerdoti, i preti, eccetera, eccetera. No, sono cose che conosciamo. Allora, abbiamo indicato, no, perché se qualcuno vuole lavorarci, no, abbiamo indicato in qualche maniera, aprendo il racconto antropologico del divenire dell'uomo, e le modalità possibili del sacro e della trascendenza che si elabora in una cultura che dà poi un nome alle credenze e dà una ritualizzazione alle pratiche. Si tratterebbe di accennare brevissimamente a un piccolo criterio di formazione effettiva, storica delle religioni. Vi do proprio due o tre elementini. Per la preistoria è difficile, molto difficile affermare la pratica di religioni ben definite, anzi impossibile. Sapete che si dà il nome di preistoria al periodo in cui gli uomini non sapevano né leggere né scrivere, no? La storia, quella in cui si comincia a leggere e a scrivere, quindi di cui si hanno dei documenti, lo sappiamo, inizia attorno all'anno 3000, settimana scorsa. Ed è cominciata fondamentalmente, si è andati in Siria, in Pakistan, trovati questi scavi, no? Cominciata lì con l'invenzione della scrittura. E quindi le eventuali religioni della preistoria non sono documentate, però abbiamo alcuni segnali interessanti, no? Grazie alle scoperte archeologiche, non abbiamo la scrittura, ma il terreno ha conservato delle testimonianze, no? Scoperte archeologiche, pitture soprattutto, pensate che sorpresa, e ossa trovate nelle grotte, veniamo a conoscere alcuni gesti che indicano innegabilmente delle credenze e anche delle pratiche rituali. Ve ne cito due. La prima la conosciamo, no? La sepoltura dei morti, le tombe, le prime tombe. Il semplice fatto di seppellire i morti è in qualche maniera un atto religioso. Cioè, suppone che chi ha fatto quel gesto lì immagina che il corpo umano ha un destino e dei bisogni che non si esauriscono in quelli della vita quotidiana, no? Cioè, anche quando è morto, quel corpo lì esige qualcosa, capito? E le più antiche tracce, quindi, di credenze religiose, questo è istruttivo per una società come la nostra che sta precipitando nel trasformare subito in cenere i cadaveri perché non ci sono spazi ai cimiteri, nell'annullare le esequie, il culto pubblico ai morti, istruttivo, questi sono segnali forti. Insieme alla denatalità, questo è il grande segnale di una caduta antropologica di quest'epoca civile nostra, o della barbarie possibile. Perché 2 più 2 fa 4, cioè se non siamo nati così, se queste cose così spariscono, non se ne percepisce più l'importanza, vuol dire che qui viene a mancare qualcosa di grosso però. Dicevo, le più antiche tracce religiose, virgolette, ovvio, no? Sono dei resti umani circondati o ricoperti da oggetti deposti da qualcun altro nella loro tomba. No? Questi buchi, queste fosse che si possono considerare le prime tombe, datano dall'epoca dell'uomo di Neanderthal, che è vissuto 80.000 anni fa. Solo più tardi, tra i 40.000 e i 10.000 anni fa, Neanderthal 80.000, tra il 40.000 e il 10.000, al tempo dell'Homo sapiens sapiens, due volte sapiens, cioè noi, con la carta, con la medaglia di sapiens sapiens, che è il nostro antenato diretto in cui ci riconosciamo, no? Soltanto in quest'epoca le tombe diventano più numerose, i morti vengono sepolti in fosse le cui pareti sono ricoperte di una specie di argilla rossa e sono ornate spesso dei loro gioielli e degli oggetti della loro vita. Sono pratiche cui senso preciso sfugge, è evidente, noi non lo sappiamo. Ma però questo trattamento riservato, speciale, riservato ai morti, rivela evidentemente una preoccupazione per ciò che avviene oltre la morte. No? Nella stessa epoca, soprattutto a partire da 30.000 anni avanti Cristo, appaiono le prime forme di arte che sembrano avere dei significati religiosi. Sono sculture realizzate in osso o in pietra, statuette soprattutto di donne il cui petto e ventre sono esageratamente ingrossati, il sacro della fecondità, appunto, no? Divinità della fecondità. E soprattutto, dico soprattutto perché queste sono proprio, se avete visto i libri che le riproducono, sono proprio di una qualità pittorica incredibile, no? Soprattutto in Europa occidentale della stessa epoca ci sono più di 130-140 grotte dipinte con pitture e incisioni rappresentanti delle figure geometriche o delle mani, come qui ai Camuni, no? Tutte quelle mani lì alzate, e soprattutto di animali. Gli uomini hanno incessantemente disegnato cavalli, bisonti, cervi, mammut, rinoceronti. Anche qui è un mistero, no? È misterioso il significato di questa attività, però mi pare che sia innegabile constatare che in un'epoca in cui la caccia giocava un ruolo essenziale, l'animale ricercato e temuto fosse in qualche maniera la rappresentazione del sacro, no? E siccome queste grotte sono in genere di difficile accesso, si pensa che non servissero da abitazione, ma fossero i santuari, avessero una funzione religiosa. In questa, vedete, metto lì proprio, no, faccio partire una piccola onda. In questa evoluzione, a partire dall'anno 8000 avanti Cristo, il modo di vita degli uomini sulla Terra cambia radicalmente, come sta cambiando i nostri giorni, dal neolitico all'informatico. Vedrete, noi saremo classificati come i passatori di un'epoca totalmente nuova e vediamo come la impostiamo, perché... che se sei intelligente fa loro, se no, però te, è sempre successo così, che si fa, si vede, dopo speriamo di farcela, eh. Perché tutta che la zille si è proprio coscienti del mutamento epocale. Cioè si assiste verso l'anno 1000 alla cosiddetta rivoluzione del neolitico, no? Che cambia completamente il modo di vivere dell'uomo sulla terra. L'uomo impara a domesticare le piante e gli animali. Impara a non consumare tutti i frutti, i grani che raccoglie, ma a selezionare i più grossi per piantarli sullo stesso angolo di terra, per poter raccogliere di nuovo questi grani, l'agricoltura, appunto, no? E questo lo porta a stabilirsi. Mentre finora era nomade, si spostava alla ricerca del cibo a seconda delle stagioni, no? E della caccia. Fissando un posto può costruire delle case permanenti. Queste case possono essere raggruppate in villaggi per meglio difendersi contro gli avversari. E se si coltiva la terra si può produrre cibo in maggiore quantità di quanto lo permettesse la raccolta e la caccia. Il gruppo diventa più importante, più numeroso e ci si difende meglio. Ma più si è numerosi, più l'organizzazione della vita in comune diventa complessa. Moriremo contenti di essere stati gli uomini della globalizzazione. No. Andiamo a mettere sopra. A partire da questo momento, insieme a questo arricchimento, a questo complessificarsi delle civiltà, si arricchisce e diventa più complessa, più ricca anche la religione, le religioni. No? Per permettere la vita in comune di questi nuovi raggruppamenti di esseri umani, sempre minacciati dalla violenza che può scatenarsi in ogni momento, a motivo delle rivalità mimetiche, ma assumendo proporzioni molto più grandi, più drammatiche di quanto erano in gioco poche persone, no? I parafulmini di questa violenza dovranno essere più forti e più organizzati. Questo è il periodo in cui si sviluppa un culto della terra. Pensate quando Israele arriva nel paese di Canaan. Il paese di Canaan è agricolo, è molto più sviluppato, no? Cioè si trova di fronte a una cultura molto più evoluta, con le divinità affascinanti della fecondità. Questo è il periodo in cui si sviluppa il culto della terra, le statue della fecondità, i dolmen, questi enormi blocchi di pietra costruiti come un banchetto e come sepoltura, i menhir, queste stele deposte in forma circolare a seguire il solstizio, le stagioni, no? Bisogna propiziare il sole, le stagioni e avere la terra feconda, no?